Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Stefano Totoro e benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'impresa. Oggi raccontiamo la storia di un imprenditore che ha costruito la sua fortuna nel sud Italia, dove le aziende stentano a nascere e crescere. Michele Matarrese vive a Bari, un costruttore, il suo è un nome noto in Italia per vicende legate direttamente alla sua persona e per altre legate alla sua famiglia. Vicende che non mancheremo di approfondire nel corso del racconto. Iniziamo però dall'inizio della storia del presidente della Salvatore Matarrese S.P.A.
La mia attività lavorativa inizia appena laureato. Io mi sono laureato in ingegneria nel 1957. Da allora ufficialmente sono entrato nell'impresa a fianco di mio padre e di mio fratello Vincenzo, con il quale tutt'oggi abbiamo condotto sempre insieme una... Io come presidente, lui come studio delegato, ma per noi queste cariche sono cariche soltanto, diciamo sì, non proprio dal punto di vista burocratico, ma è un modo insieme di condurre le attività senza distinzione praticamente di queste formalità burocratiche. E qui da allora è entrata nell'impresa nel 1957, mio fratello Vincenzo stava già con mio padre, perché lui è entrato prima, anche se più piccolo di me, perché aveva la volontà di seguire direttamente, cioè praticamente i lavori, diciamo che lui praticamente è quello il conduttore delle attività dal punto di vista esecutivo. Io sono praticamente l'ingegnere che esplica la sua attività dal punto di vista prima tecnico puro quando sta mio padre. Quindi dopo la sua andata, naturalmente la mia è stata un'attività da imprenditore, da manager praticamente, ma non più quello dell'ingegnere pur che mi piaceva tanto fare all'epoca. Il primo incarico lo ricordo sempre perché all'epoca, parlo del 1957, mio padre stava completando un complesso di case popolari a Bari e si dovevano fare le sistemazioni esterne. E allora il mio incarico fu quello di organizzare tutta la sistemazione esterna di questo complesso. E quindi ricordo quanta fatica, come diciamo sì, mi stancavo molto, perché con il livello, con il treppiede, con il livello un po' sulle spalle, quindi camminavo da un fabbricato all'altro, all'esterno, per dare queste quote al capo cantiere, in modo attraverso i livelli, queste quote di livello, potevano realizzare poi i marciapiedi, le strade. Questo è il primo incarico che mi fece capire, in primo luogo, la bellezza del lavoro che affrontavo, facevo con tanto entusiasmo, l'entusiasmo proprio di chi per la prima volta che riceve un incarico e qui ce la misi tutta per fare una bella figura e credo che poi rimasero tutti quanti contenti.
Quando racconta la sua storia, Michele Matarrese non riesce mai a considerare se stesso al di fuori della famiglia. La Matarrese S.P.A. è l'azienda che ha fondato il padre, l'azienda dove lavorano lui e i fratelli. È la famiglia che decide, la figura paterna non abbandona mai nemmeno le decisioni più recenti. Bisogna quindi fare un passo indietro per capire chi è il fondatore, Salvatore Matarrese.
Lui prima della guerra era sempre capo di una squadra di suoi amici operai di Andria andavano un po', quando c'è da lavorare da nostre parti, si lavorava quel po' che c'è da fare, ma più che altro, essendo un uomo portato sempre a guardare le cose molto da lontano, e quindi ricordo, io ero piccolino, avevo 5 anni, che addirittura con un gruppo di amici, non ricordo quanti erano, ma andavano addirittura in Egitto a costruire, cioè a far parte del team, la costruzione della diga di Aswan. Quindi a distanza poi, sono stato lì credo una 10 anni fa, sono andato volutamente proprio a vedere la diga di Aswan con la commozione di chi ricorda il genitore a lavorare con un caldo micidiale, quindi andavo con la mente a vedere quanti sacrifici ha fatto un genitore e mi portai un po' dei pezzi del granito, perché la zona lì è tutta di granito. Quindi immagino questo granito fortissimo, durissimo, eccetera, quanto lavoro doveva venire fuori da parte di questi uomini che hanno dato la vita proprio per il progresso, non tanto della propria nazione, ma del mondo intero. E quindi la partenza, ossia, è questo uomo che con le ristrettezze del momento si dava da fare per progredire nella vita. Poi con la guerra addirittura lui è andato a lavorare sempre con questa squadra di amici affiatati eccetera in Germania. Durante il periodo della guerra i operai, i lavoratori italiani che andavano in Germania, eravamo alleati di guerra, è stato a Lipsia, ad Amburgo, a costruire capannoni, a costruire, lui sempre capo di questo gruppo di amici, venivano chiamate da subappaltatori perché facevano, credo, a cottimo, avevano dei cottimi per poter realizzare entro tot tempo determinate, diciamo, sì, costruzioni o capannoni, eccetera. E poi un'odissea per tornare perché oramai stavamo in rotta con i tedeschi, per cui per tornare ad Andria è un'odissea proprio, perché difficoltà di rientro, ne passò di tutti i colori, finalmente riuscì a tornare ad Andria. E fra l'altro, tornato ad Andria, non c'era lavoro, si arruolò come volontario e lo mandato in Grecia, in Albania. Altre avventure incredibili, e ritornò per una licenza, poi si ruppe le ostilità, per cui si arrivò alla pace, al famoso settembre del 1943, e quindi ebbe leggermente un po' di pace, perché nel frattempo, ritornato dall'Albania, non era finita ancora la guerra, perché era stata occupata parte dell'Italia fino a Cassino, e c'era il porto di Barletta, che dove scaricavano tutti i, era un porto più di viveri, attrezzature, ma non munizione, un porto di scarico di tutte le navi che arrivavano. Ed ebbe l'incarico, come sempre responsabile, diventò ancora più responsabile di tutta la massa degli operai di Andria, che erano 2000 anche di più di operai che stavano ad Andria, lui, responsabile di tutta la massa degli operai, lì ebbe l'incarico di portarli quanto più possibile a Barletta con i camion per scaricare le navi che arrivavano man mano più con gli inglesi. E quindi portava da Andria a Barletta 1.000, anche 1.500 operai con una fila di camion lungo la strada che andavano, e lui era capo responsabile di tutti questi, è nato capo. Ecco. Quel che posso dire, mio padre, che nella sua vita, anche perché perse il genitore da piccolissimo, quindi se sentite, è primo di 6 figli ugualmente, si è sentito responsabile insieme alla mamma, di essere responsabile non soltanto della sua famiglia, dei suoi fratelli, sorelle, eccetera, ma poi man mano che cresceva si è responsabile anche di tutti gli altri. Quindi è un uomo naturalmente responsabile, era un uomo nato, quello che dico io, nato capo.
La tempra di Salvatore Matarrese era conosciuta in tutta la città di Bari, dove il padre di Michele ha iniziato a costruire l'impresa. Salvatore Matarrese muore nel 1977, ma pochi giorni dopo la sua morte un episodio colpisce lui e la famiglia. La salma viene rapita.
Il rapimento fu fatto non perché avesse dei nemici, ma banalmente perché un manipolo di persone, probabilmente lo stesso cimitero, cercavano soldi. Non era un discorso, diciamo, sia rapimento per... No, papà non aveva nemici, assolutamente no. A 23 giorni, sapendo che era un uomo importante per la famiglia, più che altro per i figli, insomma, tutto il nostro, che siamo molti, in cui noi avevamo dato la vita per nostro padre, e allora questa gang di personaggi, forse operando nello stesso cimitero, trafugarono la salma dove una cappella dove mio fratello era deputato da pochi mesi, questa veniva da febbraio, mio fratello era deputato a giugno dell'anno precedente, quindi avvisato mio fratello al Parlamento lì, il prefetto, successo il carabiniere, polizia, si mosse mezzo mondo, casa nostra era circondata da poliziotto, da carabiniere, prefetto. E allora il dualismo tra i carabinieri da una parte e la polizia. Gli uni dicevano che i carabinieri dicevano no, starà ancora nel cimitero di Bari, gli altri pensavano che no, l'avranno portato già via la salma. In questo modo di affrontarsi, essere a vedere là, non si riusciva a niente. Passa quasi una settimana. Così un bel, mi ricordo, un venerdì, dopo una settimana, così venerdì stavo io e mio fratello al cimitero, quando proprio noi a scandagliare da me, quando vedo un'idea, dissende, facciamo una cosa, disse fratello, prendiamo la pianta del cimitero e cerchiamo di fare uno studio su una planimetria. Così chiamai l'ingegnere capo del comune di Bari, è un amico, disse, ti dispiace se mi procuri, mi dai una planimetria del cimitero perché ho bisogno? In effetti, immediatamente, era circa l'una, stavamo lì al cimitero, alle due, venendo qua, trovavamo già la planimetria, fu molto bravo questo amico, molto bravo, a far recapitare subito la planimetria del cimitero. Io e mio fratello ci mettiamo a tavolino e dividiamo tutta la pianta del cimitero in 18 settori. Facciamo le fotocopie di 18 settori, avvisiamo i cantieri, quelli era venerdì, domani mattina alle 7, gli operai che vogliono fare la ricerca eventualmente della salma del proprio di papà, insomma, sì, di farsi trovare al cimitero. Allora, ogni settore mettemmo il nome sopra del nostro uomo di fiducia. Va bene, 18 uomini di fiducia intestammo allora, a cui davamo la caccia al tesoro. Va bene. E sì, al cimitero di Bar la mattina di quel sabato mattina, 300 operai stavano tutti al cimitero per andare alla ricerca della... Facemmo queste squadre con i caposquadre, arrivano pure i carabinieri misero un uomo loro in ogni squadra e partirono alle 7 alla ricerca, però ognuno aveva il suo compito. Per esempio quelli che dovevano perlustrare il terreno, va bene, avevano dei tondini di ferro, dei pungiglioni, perché si sa che la bara deve stare a un metro, deve essere coperta da un metro di terreno. Sì. E allora, se per caso hanno tolto il terreno e l'hanno messo uno sull'altro, vuol dire che non sarà più il metro, ma saranno, non so, 40 centimetri, vuol dire c'è qualcosa sotto che non va, per dire, quelli pungiglioni. L'altro dovevano andare a vedere un po' gli interstizi di tutti i tumuli che stavano là per vedere se c'era la ragnatela, in tal caso passavano avanti, perché non avevano toccato. Questo è certo, partirono 18 squadre, alle 8 e un quarto. Trovato la salma di papà, gli operai si trasformò il cimitero in una festa. Bisogna vedere tutti che volevano portare a spalla la salma del loro capo, del loro maestro, a salma, fino a una cappella dove stava l'ingresso lì, per stava la polizia che doveva far esaminare un po' tutte le cose loro dalla polizia. E allora si passavano da uno all'altro, non so, uno faceva 10 metri, no, tocca a me, così questa salma sbalottolando eccetera fu portata da tutti i suoi dipendenti, operai eccetera. Allora, dopodiché si radunano questi 300 operai, sale su un piedistallo uno di questi e disse, adesso che abbiamo trovato la salma del nostro capo, giuriamo fedeltà ai figli. E allora le mani così come tanti alzate, lo giuro!
Ma torniamo al protagonista di questa puntata, Michele Matarrese. L'idea di lavorare nell'edilizia, di progettare e costruire case inizia molto presto.
Devo dire che forse sono nato per fare ingegnere, perché quando facevo addirittura l'elementare, mi ricordo una volta il maestro mi chiamò a spostare la lavagna dicendo tu che devi fare l'ingegnere, vieni a misurare un po' quanto bisogna spostare la lavagna per vedere meglio un pochino dei posti. Quindi praticamente era nella mia volontà di fare l'ingegnere. Naturalmente mio padre felicissimo di poter avere un suo figlio diretto, perché lui aveva i suoi ingegneri dell'impresa, che ovviamente erano delle persone estranee. E quindi quello di fare l'ingegnere è stata una mia inclinazione da piccolo, che poi l'ho raggiunto nei 5 anni di studi che poi ho fatto a Bari. E allora vivendo in cantiere, perché mio padre aveva lavoro sempre a Bari e quindi mi spostavo, man mano che il cantiere si spostava da una parte all'altra, io mi spostavo come abitazione da un cantiere all'altro. Per cui la mia vita è stata quella di, durante l'università, fino all'anno prima di laurearmi, quando ci trasferimmo tutti a Bari come famiglia, ma io ho vissuto praticamente in cantiere e ho studiato nel cantiere. E molte volte mi domandano, ma tu come facevi? E io ricordo con tanta simpatia quello di avere il guardiano del cantiere che mi faceva da mangiare, cioè la sera, perché il cantiere era distante dal centro della città, e il mio tavolo era un tavolo di legno fatto dai carpentieri, e con una bella incerata sopra, quel di plastica, non so si chiama, dell'epoca, parlerà del 52, 53, 54. Erano periodi difficili, periodi del dopoguerra. Io facevo studente, perché il mio compito era quello di studiare, quindi non avevo, non è che andavo sempre sui cantieri, quando potevo andavo ben volentieri, perché dopo tutto nostra Madandria e il liceo classico, quello statale, stava a Trani, e quindi tutte le mattine dovevo prendere l'autobus per andare a Trani, facevo il pendolare. Era difficile allora fare il pendolare, perché per poter andare da Bari ad Andria, che sebbene dista appena 50 chilometri, l'autobus passava attraverso tutti i paesi, impiegava una cosa come 3 ore, 4 ore per fare 50 chilometri. E quindi si viveva a Bari, e quindi si andava ad Andria una tantum ogni 15 giorni, come se stesse a 1000 chilometri di distanza.
Ci fermiamo per un istante e proseguiamo il racconto fra pochi minuti.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo il racconto della vita di Michele Matarrese, presidente della Matarrese S.p.A., azienda dedita all'edilizia soprattutto nel sud Italia. I primi passi, come abbiamo detto, Michele Matarrese li fa mentre il padre, fondatore dell'azienda, è ancora in vita. Quando però nel 1977 Salvatore muore, lascia in eredità tutto ciò che ha creato ai figli. Un'eredità difficile da sostenere all'inizio, difficile perché l'attività fino alla fine degli anni 70 si reggeva soprattutto sulle spalle del fondatore, una figura molto carismatica che, come dice Michele, forse nemmeno tutti gli eredi insieme riescono ad eguagliare. Ma i Matarrese decidono comunque di andare avanti.
Dopo la morte di papà, noi dovevamo forse accreditarci rispetto, sebbene ci conoscevano tutti, ma alcuni... Poiché la figura di papà era predominante nel contesto generale, noi eravamo quelli che stavano al suo fianco, quindi noi dovevamo accreditarci rispetto a tutti, chi se eravamo capaci di mandare avanti ciò che il nostro padre ci aveva lasciato, oppure se aveva portato a malora. E quindi il primo impatto fu un impatto difficile, che dovevamo acquisire, prima di tutto dentro di noi la consapevolezza del ruolo nuovo, del ruolo che noi avevamo rispetto alla società. E quindi dopo un periodo, diciamo sì, dove difficile perché scarseggiavano i lavori all'epoca, ci incanalammo un po' alla volta, demmo credibilità anche alle banche e quindi abbiamo messo in moto una serie di processi. Il lavoro più esaltante, più conosciuto, più importante, indubbiamente non può essere lo stadio di Bari. Il stadio di Bari fu voluto da mio fratello, perché mio fratello era presidente della Federcalcio. Per cui quando si trattò di scegliere le 12 città d'Italia che dovevano ospitare i mondiali, ovviamente il presidente della Federcalcio dice Bari. Ma Bari non aveva lo stadio, cioè ha lo stadio, ma uno stadio realizzato negli anni 30. E allora in quel momento pensammo di rifinire quello stadio e ampliarlo e facevano un progetto presentando all'amministrazione. Ma mio fratello invece, dovendo realizzare lo stadio nuovo a Torino, e allora a questo punto ci venne fuori lo stadio nuovo a Bari. Cioè lasciamo perdere il vecchio stadio e ne facciamo un ex nuovo. E all'epoca io ero presidente della Associazione Industriale, nell'87, divenne il presidente della Sindustria. Per cui presentammo noi la nostra richiesta di essere invitato, avendo noi le qualifiche per poter, avendo realizzato molti lavori, avevamo un pedigree tale da poter accreditarci a fare l'offerta. Lo ricordo con direi anche una specie di nostalgia, quel mese di agosto del 1987, perché stranamente il progetto, l'invito l'avevamo il 4 agosto, il progetto dovevamo consegnare il 4 settembre. E allora scegliemmo dei progettisti a Roma. E io ho una casetta a Pesco Costanzo, che dista 100 km da Roma, piazzai la famiglia là, come ogni anno, e io mi divertivo a fare Pesco Stanzo Roma, Roma Bari, Pesco Stanzo Roma, questo triangolo, e mi ricordo le giornate bellissime del mese di agosto che camminavo dentro Roma per poter fare incontro con quello e quell'altro, non camminava nessuno. Mai ho visto Roma deserta, agosto 1987, e mi sono goduto veramente i monumenti, senza tanta gente che tu non hai la possibilità neanche di guardare, che camminava e vedeva questa città deserta e con bellissimo, è una sensazione che mi è rimasta impressa proprio come una cosa esaltante. E così è andata San Nicola, e così vinciamo la gara e abbiamo fatto questo lavoro in 2 anni, un lavoro esaltante. Eravamo il maggior responsabile di tutto, perché mio fratello è il presidente del Federcalcio, non poteva fallire, fallendo noi falliva lui.
È difficile isolare il protagonista della puntata di oggi dal resto della famiglia. L'impresa dei Matarrese è un'azienda familiare e la storia del singolo spesso si intreccia con quella dell'azienda. Si capisce, ad esempio, quando Michele Matarrese parla del fratello Antonio, recentemente rieletto alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. La vita politica di Antonio Matarrese è nata proprio grazie all'attività dell'impresa del padre Salvatore e Michele non rinuncia a spiegare i motivi di questa storia.
Dico subito che fu una precisa volontà di Aldo Moro. Aldo Moro di Bari era deputato di questa zona qui e aveva ovviamente con tutto l'entourage, a parte quello italiano, mondiale, cioè, ma con la sua terra aveva un rapporto più diretto e quindi... dal primo incontro di mio padre, non so, negli anni precedenti con Moro, si creò quel feeling non dovuto a niente, dovuto a un feeling di simpatia verso le persone. E quando Aldo Moro veniva a Bari, il sabato, la domenica, eccetera, veniva dal suo collegio, lui si incontrava riservatamente con 2 persone. Uno è il parroco della chiesa di San Giuseppe, si chiama Don Michele Schiraldi, un omone robusto, forte, di un temperamento notevole, un uomo molto conosciuto nell'ambiente ecclesiastico per questo rigido, inflessibile, ma bravo, veramente bravo, sacerdote vero. Nella sacrestia si incontrava con Don Michele Schiraldi e con mio padre per sentire, prima di incontrarsi con i suoi, probabilmente, per sentire dal popolo le cose come stavano. Allora, dal punto di vista di Don Michele Schiraldi, tutto ciò che avviene nella società, a certi livelli culturali, eccetera, da mio padre voleva sapere un po' che si diceva nell'ambiente del lavoro, delle costruzioni, di tutto un mondo che ovviamente lo voleva conoscere, voleva sapere. E quindi si confessavano praticamente in questa sacrestia della chiesa dove si raccontavano un po'. E allora, quando si arrivò al 76, dove la Democrazia Cristiana temeva il sorpasso da parte del socialisti e comunisti all'epoca, e quindi furono invitati ad intervenire nell'agone politico altre forze. E quindi la scelta sul collegio, allora il collegio Bari Foggia, venne sul nome Matarrese. E quindi, su volontà di Aldo Moro, ci arrivò questo invito. Mio padre, molto perplesso, perché mio padre è sempre stato un uomo che tutti i partiti lo volevano, ma lui ha sempre detto, dice, no, l'impresa non può essere nessun partito, l'impresa è di tutti i partiti e non di nessuno, perché l'impresa è una cosa a sé stante. Però un invito fatto diretto da Aldo Moro, come si faceva a rispondere? E ebbe la telefonata di Aldo Moro, che poi ci riferì, che chiamò i figli, noi, i figli, intorno al tavolo. Questa è la stanza sua, questa scrivania, e disse, ha chiamato Aldo Moro, come rispondiamo? Perché Moro ha detto, in sintesi questo, lei è stato invitato a una campagna di livello nazionale. A questo invito può rispondere affermativamente o negativamente. Ma se giunge la terminazione di rispondere no, è come se sbatte la porta in faccia a uno che gli ha fatto un gesto di cortesia. Che rispondiamo? Sì o no? Come si faceva a rispondere no ad Aldo Moro, invitata a una competizione di livello nazionale? Mancavano un mese alle elezioni, senza nessunissima esperienza partitica, politica, nulla. E allora dice, rispondiamo sì. Vabbè, e chi? Chi nominiamo? Chi, il nome di chi? Tolto lui che aveva 68 anni. Allora, stavamo intorno al tavolo, escluso il mio fratello secondo, che mio fratello secondo era sacerdote all'epoca, è ancora sacerdote oggi, è vescovo di Frascati. Escluso quindi il sacerdote che non c'era, noi gli altri 4 fratelli stavamo intorno a un tavolo. La padre disse, vabbè, dammi nome tu, a me, fratello, figlio grande, ingegnere, figlio grande. Dico, no, papà, lasciami stare, a me no, io non, con quelli non arrazzo, non è il mio mondo. E dopo di me vabbè, tolto il prete, Vincenzo, il terzo, che c'è il motore dell'impresa. E scartammo subito, e lui altrettanto era quello il conduttore pratico, eccetera. E quindi andava a frate numero 4, Antonio, commercialista, aveva 34 anni. Sapete che l'imprenditore, quando dà il suo nome, proprio come sua indole, è un combattente, lo deve difendere. Non può dare un nome, poi il nome che viene buttato così.
Nell'attività imprenditoriale dei Matarrese non ci sono soltanto edilizia e costruzioni. La Salvatore Matarrese S.p.A. controlla quasi al 100% la società del Bari Calcio. Un'avventura iniziata quasi per caso che ha portato poi il fratello Antonio alla presidenza della Lega.
Come ci troviamo noi nel calcio? Per non so se fu una giornata nata sotto una buona stella o sotto una brutta stella. Vedremo quando si chiuderà il discorso del calcio, perché è una giornata da pur chiudere, come andrà a finire. Noi allo stadio non ci andava nessuno di noi. Perché non ci andava nessuno? Perché la nostra siamo una famiglia patriarcale. Abitavamo tutto in un unico palazzo. Abitiamo ancora in un unico palazzo. Al primo piano dove abita papà, tutte le domeniche stavamo intorno al tavolo suo, anche la sposata con moglie e con figli, stavamo tutto al tavolo grande nel salone di papà e tutto mangiamo insieme. Quindi il fatto di andare la domenica alla partita non esisteva manco a pensarci, era vietato, non ci pensava nessuno. Soltanto ricordo qualche volta, cioè a me il fratello Vincenzo, che era tifoso del Milan, quando veniva a Bari il Milan o qualcuno dice papà posso andare alla partita, cioè, ma era un fatto eccezionale, aveva il consenso. Nel 76-77 morì papà, mio fratello deputato dal 76, ad agosto del 77 il Bari stava, la squadra del Bari stava in Serie B, all'improvviso muore il presidente del Bari, muore improvviso e naturalmente quelli che stavano nel campo, nel calcio, dice, beh, e mo, chi si prende la responsabilità di mandare avanti, di condurre questa squadra del Bari, che costava anche loro parecchio. Per cui alcuni amici nostri, pensate Matarrese, in che modo? Sa, poiché voi avete in famiglia un deputato, è un deputato giovane, è stato eletto che sta papà, adesso state voi, stiamo ancora, papà era morto da poco, quindi stavamo con lo Stato di accreditarci, quindi nemmeno loro sapevano noi che cosa avevamo in testa di fare. Dice, prendetevi il Bari, perché può essere un veicolo, anche dal punto di vista di utilità per vostro fratello deputato, così alle prossime elezioni così è più conosciuto e naturalmente può essere utile alla causa. E allora domando, se sta papà, che cosa avrebbe fatto? Trattandosi del futuro del figlio, avrebbe detto sì o avrebbe detto no? Tutto conto che papà, quando disse sì a Moro, dedicò tutte le sue energie insieme a noi per fare eleggere il figlio. Di fronte a questo problema, avrebbe messo in atto azioni a vantaggio del figlio? E si poteva andare contro un fratello? E che se, tanti se e ma, alla fine, pur non capendo nulla, diciamo sì. Perché per fare l'interesse di un fratello, cioè per far sì che un fratello, e nominammo mio fratello presidente del Bari. Lui diventò presidente del Bari a settembre del 1977 ed è rimasto presidente del Bari fino al 1982, perché andando alla Lega di Milano da presidente del Bari si fece conoscere, tant'è che a un certo punto fu addocchiato dagli Agnelli e quindi proposto presidente della Lega. Le cose marciavano tutte nella perfettissima regolarità, tant'è che nel 1982 il campionato di Serie B, lui presidente la Lega e presidente del Bari. Dove andò il Bari? Andò in Serie C. Cioè per far sì che tutte le cose marciassero nella maniera più perfetta, non esistevano raccomandazioni eccetera, io ricordo che gli arbitri erano sconsolati, perché madonna, dice, presidente della Lega, mai che si è permesso di dire a un arbitro mi raccomando la squadra, ma manca a pensarci. Mi ricordo l'ultima partita, quante rigore a favore avemmo? Li sbagliamo tutti, come se fosse una cosa predestinata, tutti sbagliano tutti. Insomma, il Bari con il presidente della Lega andò in Serie C. Andata la squadra in Serie C, a questo punto lui non poteva essere più presidente del Bari e quindi lo togliemmo, poi lui stesso si dimise da presidente del Bari e diventò presidente del Bari di fratello Vincenzo. Anche lei dice, chiede fare donna di Vincenzo, non è roba mia, la vedi tutta la vita, tu hai a che fare con il giocatore, gli operai eccetera, ho fatto tu. E quindi da allora, dal 1982, dal 1983, Vincenzo è ancora presidente del Bari.
La distanza tra politica, calcio e l'impresa edilizia è molto breve, ma è l'attività di costruzione la vera occupazione dell'azienda e di Michele Matarrese. A questa attività è legata una vicenda durata molti anni, venuta alla ribalta della cronaca nazionale in tempi recenti. Parliamo di Punta Perotti, il palazzo costruito sul lungomare di Bari e demolito pochi mesi fa. Di come Matarrese ha vissuto questa storia parliamo dopo le informazioni per chi è in viaggio.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Continuiamo il racconto della vita privata e imprenditoriale di Michele Matarrese. È il 1992 quando il comune di Bari adotta e approva i piani di lottizzazione proposti da tre gruppi imprenditoriali, fra cui quello guidato dai Matarrese per la realizzazione del complesso immobiliare Punta Perotti sul lungomare del capoluogo pugliese. 3 anni dopo viene rilasciata la concessione edilizia, ma nel 97 la Procura di Bari ordina l'apposizione di sigilli sul complesso residenziale. 8 persone sono iscritte nel registro degli indagati. Qualche mese dopo, la Cassazione dispone il dissequestro dei suoli e dei cantieri. Ma ancora una volta, nel 99, il Tribunale di Bari decide di nuovo per il sequestro del cantiere. Passano diversi gradi di giudizio e passano soprattutto molti anni, fino ad arrivare alla fine della vicenda, che ha visto contrapporsi imprenditori, amministrazione comunale e ambientalisti.
Avete sentito il botto? È caduto quindi il Punta Perotti, rimane soltanto l'ultima torre di questo complesso. C'è una nube di polvere, l'orizzonte è quasi irriconoscibile.
L'ecomostro, così come soprannominato dai cittadini contrari alla costruzione del complesso residenziale, viene abbattuto. Per Michele Matarrese la sua impresa è stata una vicenda personalmente molto difficile. Quello che è successo ha segnato la storia dell'imprenditore non solo da un punto di vista economico. L'immagine dell'azienda è danneggiata, quell'immagine creata fin dai primi anni del dopoguerra dal fondatore Salvatore Matarrese.
È stata una cosa assolutamente imprevista e imprevedibile, nella maniera più categorica. È stata una di quelle mazzate che ti arrivano senza che tu avessi fatto nulla. Uno si trova in un mar di guai, viene posto artatamente in un mar di guai e poi dici: ma io che ho fatto per meritare? Ho fatto qualcosa per cui io ho provocato questo fatto di stare dei guai? Probabilmente mio padre sarebbe stato più bravo di noi. Sarebbe stato più bravo di noi e l'avrebbe saputo risolvere lui i problemi. Perché forse non siamo riusciti tutti insieme, noi fratelli, ad avere una freddezza di comportamenti. Siamo stati presi sempre da questo senso di non responsabilità che forse ha fatto perdere di vista una maggior riflessione e direi, ecco, questo può darsi arroganza. Può darsi che siamo stati un po' arroganti, perché arrogante proveniente dal sentirsi forti dalla propria innocenza. Ecco, questa è l'arroganza. Se avessimo avuto meno arrogante, nel senso di sentirsi forse un po' colpevoli, saremmo scesi immediatamente, diciamo sì, perché noi per anni non ci possono fare un tradimento di questo genere, che noi non ci diamo nulla. Vabbè. Siamo arrivati forse a fare questo discorso troppo tardi, ma perché non c'erano le condizioni ambientali per poter farlo prima. Perché la città non ha risposto. Sono rimasti tutti annichiliti da questo nuovo modo di interpretare le cose, perché le mie sollecitazioni agli ordini per tutta la scena industriale, tutti impauriti. Poi Matarrese è forte, sta per svegliare da solo, senza sapere che l'unione fa la forza. E era un nuovo modo di amministrare il lavoro, diciamo così, di giudicare un lavoro, un nuovo sistema ignoto. E quindi la scena industriale basta muta. Gli ordini ingegneri, degli architetti, cioè i professionisti, in silenzio. E pensare che un ingegnere ha scritto una bellissima lettera all'ordine ingegneri architetti dicendo: scusate, oggi vediamo rinviata a giudizio dei professionisti. Scusate, questi due lavori che cosa hanno fatto? Hanno ricevuto un incarico da un'impresa. Un'impresa si è presentata con tante condizioni edilizie, lottizzazione approvata, convenzionata, condizioni edilizie. Dice: vuoi fare il detto lavoro, questo lavoro qui? E quello ha accettato. E si è messo a fare il detto lavoro. E oggi vediamo questo direttore di lavori rinviato a giudizio. Perché? E chi ha fatto? ha sbagliato a non accettare un incarico. E voi, ordine ingegneri, ordine architetti, che fate per proteggere un professionista iscritto che non ha fatto nulla, che peraltro non si è assolto ovviamente, e sta in silenzio? Quelli che dovevano rispondere solo allora, una larvatissima puntata dei sindacati. Ma quando è incominciato un po' una ripresa di coscienza, era mai troppo tardi. Oggi può darsi che c'è molta più coscienza del disastro che è stato fatto, che è un disastro che non ha prodotto frutta a nessuno. Perché tutto è stato presentato una città di Bari al mondo intero. Vabbè, una città dove vengono abbattuti i fabbricati sotto l'egida di una città dove le regole non sono state rispettate, da chi non si sa. E qui una città dove non si rispettano le regole. E non è bello presentare la città di Bari al mondo, la città dove ci sono dei malfattori, chiunque siano, o sono da parte dell'amministrazione, la parte del metodo, eccetera, e che vivono in un contesto di illegalità. E non ha fatto bella figura Bari a fare una cosa del genere, certamente no. Quindi, nessun risultato in positività. Gli imprenditori, mi sto ancora sgolando nel dire, ehi, che imprenditori quando fanno le persone serie? I tuoi sono state persone corrette. Non solo, i progettisti chi sono? Progettisti di chiarissima fama. Lo studio più importante di Bari, costituito da due valentissimi architetti, per far sì che il complesso fosse ancora più appetibile, più importante, più eccetera, forte dell'amicizia oramai intavolata degli anni con Renzo Piano, io officiai Renzo Piano, da lui accettato, di rivedere un po' tutta la lottizzazione e di portare il tocco dell'artista.
Il rapporto con la città è decisamente cambiato. Nonostante del Perotti restano ancora molte carte giudiziarie che non hanno messo la parola fine alla vicenda, da un punto di vista imprenditoriale il capitolo è chiuso. Ma tra l'inizio e la fine ci sono rancori che la famiglia Matarrese non riesce a cancellare.
Non è che sono fatte le cose lì con l'intenzione di arrecare danni a che cosa? Alla natura. E che natura? Se uno si fa una passeggiata là, dice, ma che ci sta? Nulla. Ma le piante stanno? Perché non c'è nulla, nulla. E quindi dice, noi abbiamo creato danno alla natura. E se qualcuno me lo spieghi, che natura abbiamo noi offuscato? Abbiamo tolto l'aria, la luce alla città di Bari. Questa è un'altra accusa. Abbiamo tolto l'orizzonte. Intanto immagino, non c'è prezzo. Perché quando si arriva addirittura, sono stato ogni anno da Merano, eccetera, che il cameriere dell'albergo, cioè, lei è quello del Perotti, il cameriere dall'albergo, che è tutto dire. Siamo arrivati proprio a questa immagine dell'eteria. Mi auguro di scrivere un libro. Per tutto io ho in mente il titolo, Assolti e confiscati. E noi siamo assolti e abbiamo avuto la confisca dei nostri beni. Non so se è compatibile che uno possa essere assolto, vabbè, per non aver commesso il fatto, si vede privato dei suoi beni, che sono il frutto del suo lavoro. Non sono soldi terzi, sono soldi nostri. C'è il nostro modo di essere, i nostri risparmi, la nostra vita, cioè la vita di imprenditore, la vita di quel che fa l'imprenditore. Beh, tu ti permetti di togliere la vita a un imprenditore buttandola a mare. Dici, ma è la legge. Ma quale legge? La legge dei delinquenti. Uno è delinquente, allora lui deve essere colpito. Ma se tu, a tutti i livelli, hai sempre detto ed è suffragato che questi imprenditori non hanno fatto nulla, hanno rispettato ciò che la legge del momento li autorizzava a fare, per gli assolvi e poi per incanto gli togli i beni che avevano, e poi stranezza dell'assurdità assoluta, a chi li dai questi beni? Li dai al comune di Bari, cioè il comune di Bari è quel che poi ha rilasciato le condizioni edilizie, che ha incassato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre 2 miliardi dal 1995 che ci ha incassa, e si trova quindi beneficiario d'un bene tuo. Quelli che hanno commesso un qualcosa che devono fare si trovano il regalo, e tu che non hai commesso nulla, non trovi niente. Io mi domando e faccio domanda, ecco perché dici, con chi ce l'hai? Non lo so con chi ce l'ho, non lo so, io pongo queste mie riflessioni a livello delle persone serie, delle persone che ragionano, e chiedo lumi, dico, scusate, sono io che per caso sono diventato pazzo a pensarlo così, o c'è qualcosa che non funziona? Ecco il motivo per cui oggi, dopo aver esperito tutti i tentativi per cercare di addivenire una soluzione bonaria del problema, quando abbiamo visto questo sindaco, che è uno della magistratura, è un PM, vabbè, che si è dato alla politica, almeno adesso, che sotto il vessillo di ripristinare la legalità, non so a chi la deve essere la legalità, se la deve ripristinare a noi la legalità o se la deve ripristinare da solo al comune, e questo non ho capito bene, questa legalità, chi la deve ripristinare, è arrivata addirittura a demolire il sudore di tanti operai, l'ingegno di tanti professionisti e, cioè, sì, il discorso economico di questi imprenditori, i docenti.
I 10 anni della crisi imprenditoriale legata alla vicenda di Punta Perotti sono segnati inizialmente da un danno d'immagine, come abbiamo detto, della Salvatore Matarrese S.p.A., ma la ripresa è iniziata immediatamente e oggi, seppur con l'amaro in bocca per quanto successo, l'attività di Michele Matarrese e i suoi fratelli ha ritrovato la strada lasciata dal fondatore.
Sono successe delle cose che a tutt'oggi vado cercando una risposta, che soltanto la fede mi viene data la risposta. Attribuisca a 3 cose, io ho detto anche altre volte, mi piace ripeterla. In primo luogo una compattezza familiare. La seconda cosa è che, non so come, non so perché, noi, prese dalla disperazione del momento, abbiamo di più, ci siamo buttati di più nel prendere commesse per superare il momento, eccetera. E abbiamo preso una serie di appalti imprevisti e imprevedibili, ma non che facevamo dei ribassi notevolissimi, tu fai il 50% di ribasso e via. No, noi facevamo, dico, 10 e quel faceva 9,90 il secondo. Noi facciamo, non so, 15 e quel faceva 14. Cioè, abbiamo vinto sempre con piccoli scarti. Chiamo fortuna, chiamiamo volontà del Padre Eterno. Io ho ritenuto un segnale, ma come se qualcuno ci indirizzasse con la manina, che quando scriviamo il numeretto, ci indicasse un numeretto che poi sarebbe stato un numeretto vincente. Per cui nell'arco di pochissimo, di un paio di mesi, ci siamo trovati addosso centinaia e centinaia e centinaia di miliardi di lavoro nuovi da affrontare, che da una parte ci hanno inorgogliti, ci hanno dato fiducia. E poi contemporaneamente, ma questo è un fatto all'atere, ma però essendo l'impresa, cioè, sì, proprietaria della S Bari, e allora il sistema bancario è rimasto ugualmente, diciamo, sì, ben impressionato dal fatto che in quel momento a Bari spuntarono fuori dei campioni eccezionali. Primo Ventola, Zambrotta, e in ultimo, poi ci sono degli altri intermedi, minor valore, diciamo, sì, ma assai, eccetera. E in ultimo il grande colpo, Cassano. Basti soltanto questi 3 che ti portano su 100 miliardi. Siamo trovati in un momento difficilissimo di fronte a questi fatti che sopravvenivano, che noi stessi non ci rendiamo conto. Ma perché? Chi è l'autore di aver trasformato il Bari in una miniera? Non che i soldi noi li abbiamo riversati nell'impresa, no, perché il Bari se l'è preso tutte per intere e sta mettendo i nostri ancora, vabbè. Ma era quella forza del contesto generale su cui si basava il nostro futuro e anche, cioè, la credibilità di quel che stanno attorno.
La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui. Da Stefano Totoro, l'augurio di una buona giornata.